Eccoci qui, buona domenica a tutti, è il 7 dicembre 2025, allora i toni sono altissimi, c'è Elon Musk da una parte che dice l'Unione Europea va abolita, c'è Trump dall'altra che nei giorni scorsi ha parlato di un continente in difficoltà per le regolamentazioni soffocanti, ha detto assisteremo alla cancellazione della civiltà europea in 20 anni, una visione che ha creato ovviamente polemiche, la risposta di Bruxelles sulle nostre regole decidiamo noi, ma insomma stamattina ci chiediamo come vanno lette queste parole che alzano la tensione fra Stati Uniti e Unione Europea e in un momento che è estremamente delicato. Andiamo a Roma, Davide Giacalone, ben trovato e buon lavoro.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buongiorno, buona domenica.
Grazie anche a voi.
Barbara Sala.
Enrico Galletti, ben arrivato.
Allora, quella di oggi è una puntata insomma un po' particolare perché dopo questa prima ora ci concentreremo anche su quella che sarà una settimana decisiva, quella che si apre domani per la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, patrimonio immateriale dell'umanità. Insomma, ci mettiamo dentro tutto stamattina in questa domenica tanto italiana, perché ovviamente la cucina italiana è qualcosa di very normal, come abbiamo detto più volte.
E avremo bisogno dei nostri ascoltatori per omaggiare la cucina italiana, allo 02 25 15 15. Subito invece ce l'abbiamo bisogno per quanto riguarda la vicenda Trump-Europa.
Grazie a Max Vigiani che coordina i vostri interventi, grazie a Più Ingegno e Fabio Romano in regia a Milano e Indice Carelli a Roma. Partiamo.
Senza tante parole.
RTL 102.5, forse Tommaso Paradiso, le 9.10, la domenica dell'indignato speciale.
Allora, dice il ministro della difesa Crosetto, Trump ha esplicitato definitivamente che l'Europa non gli serve. Davide, Andrea, che direzione ci fanno prendere, in che direzione ci portano queste parole, questi toni altissimi fra Stati Uniti ed Unione Europea? O, Davide, tu ieri hai detto verso gli europei, che non è esattamente la stessa cosa, anzi, fa differenza.
Cominciamo da qui. E certo, questo è detestare gli europei, l'Europa, perché? Perché l'Unione Europea è un'istituzione, però per esempio il Regno Unito fuori dall'Unione Europea subisce la stessa identica sorte, quindi è un'avversità agli europei. I toni, per la verità, sono molto agitati, direi direttamente isterici, negli Stati Uniti, non qui in Europa e neanche nel Regno Unito, dove invece si tende a buttare acqua sul fuoco, anche perché intanto per cominciare esistono i trattati internazionali che non sono ancora stati cancellati, quindi siamo alleati, e anche se un alleato dà leggermente fuori di Melone, non è che gli altri devono necessariamente seguirlo sullo stesso andazzo. Dice il ministro della difesa italiana Crosetto ha provato a trovare, diciamo, la chiave meno conflittuale, però il fatto lo vede e lo riconosce, cioè qui si è rotto un rapporto che accompagna la pace dal 1945 a oggi. Questo rapporto si è rotto, dice Crosetto, attenzione, perché quello che interessa oggi agli Stati Uniti è il confronto con la Cina. E quindi, essendo impegnato in questo confronto con la Cina, noi europei siamo un po' fuori, siamo un po' decentrati rispetto a quell'aspetto. Per carità, io apprezzo moltissimo lo sforzo del ministro della difesa. Il punto è che, ma questo confronto sulla Cina, con la Cina, esattamente su che si articola? Perché Trump sta facendo tutto quello che può fare per favorire Putin, che è il migliore alleato della Cina. Se ne è uscito con la storia della Groenlandia e del Canada, che sembrava essere il via libera ai cinesi perché si prendano Taiwan. Cioè, esattamente in cosa consiste? Nel chi fa le palle di Natale? Allora, l'ha comunicato, tutte le palle di Natale che si attaccano anche negli Stati Uniti li fanno i cinesi, ma non c'è anzi, le fanno proprio in una sola città in tutta la Cina, ma non c'è un solo posto nel mondo sviluppato dove vogliono fare concorrenza per fare le palle di Natale, a meno che non vogliate fare gli alberi di Natale che costano 5.000 euro per metterci, o 5.000 dollari per metterci le palle. Quindi questo esattamente su cosa si articola non si sa. Quello che è evidente è che c'è una corrente di pensiero che detesta oramai con forza, uno dei principali esponenti è J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, che detesta l'esistenza delle regole nel mercato. Cioè, quello che è nato nella cultura europea e statunitense, o meglio, quello che è nato nella cultura europea, che a un certo punto gli Stati Uniti ci hanno insegnato, perché avendola portata dall'Europa l'hanno sviluppata meglio, per esempio le leggi antitrust, i grandi breakup di TNT, oppure delle società petrolifere, sono opera delle autorità statunitensi. Ecco, questa roba qui, che era tipicamente europea ed americana, si comincia a detestarla, anche perché la grande pozzo di ricchezza nel mondo oggi è il digitale, i cui protagonisti non vogliono leggi antitrust. Perché? Perché sono un trust, e quel trust va demolito. C'è poco da fare. La libertà presuppone la concorrenza, e quella roba lì che si è creata nel digitale è una roba pericolosa, che infatti si esprime con le parole di Musk. La multa che ha preso qui in Europa, in Unione Europea, non è solo giusta, ma è pochissimo, è niente rispetto a quello che occorrerebbe fare. Già su questo si fanno dichiarazioni di guerra.
Ecco, mi permetto, Davide, sì. La multa è 120 milioni, giusto?
Sì,
per lui è una bazzecola, però.
Una bazzecola, però, è il principio che la legge difende il consumatore. E invece lui vuole la legge che difende il monopolista. E infatti con la Casa Bianca a questo si è arrivato, chiudendo. Ma a un certo punto Trump se ne andrà, ovviamente, cioè, perché è sempre così, c'è un punto fine, dopo le cose cambiano. No, attenzione, L'inganno di Trump ai danni dei suoi elettori statunitensi non è avere detto una cosa e averne fatto un'altra, questo è un costume piuttosto diffuso, diciamo, nel mondo politico. E no, è di avere detto 100 cose diverse, ma il digitale gli ha consentito di dirle a 100 pubblici diversi. Tant'è vero che qualcuno oggi dice: ma io ho votato il contrario. Sì, perché a te t'aveva detto quello. La differenza fra il comizio, fra il giornale, ma financo con la televisione, di cui Andrea conosce tutto, Vamparana, è che quella roba lì si rivolge a tutti e invece il digitale si rivolge solo a quelli che vogliono ascoltare una determinata cosa. Quella roba lì distrugge le democrazie ed è adorata dalle autocrazie, che infatti non a caso si somigliano e si pigliano.
Sentiamo la Presidente del Consiglio Meloni dopo le parole di Trump al TG di La 7.
L'Europa a un certo punto deve capire che se vuole essere, diciamo, grande, deve essere capace di difendersi da sola e non può dipendere dagli altri. Io lo dico da molto prima che me lo segnalassero, diciamo, gli Stati Uniti d'America, perché, come ho detto moltissime volte anche in questi mesi, quando tu appalti la sicurezza a qualcun altro, devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Allora, il punto è: quanto vuoi difendere i tuoi interessi? Gli americani decidono oggi come difendere i loro interessi perché hanno la forza per farlo. Credo che l'Europa debba fare la stessa cosa.
Ha ragione, Andrea.
Allora, bisogna, sai che una delle cose più divertenti di questa nostra chiacchierata domenicale è quella che mentre parliamo noi, ovviamente abbiamo l'occhio sul computer che ci dà i messaggi. Ed è bellissimo vedere come messaggio numero uno è: spiegatelo come si stava bene quando c'era la lira, quando l'Europa non era, non contava niente, non c'erano le regole, burocrazia, Bruxelles, ha ragione Trump. Messaggio numero due: spiegatelo come grazie all'introduzione dell'euro ci siamo salvati, come l'Europa sia da costruire ancora più forte, la difesa e via dicendo. Quindi vuol dire che in qualche modo Trump ha intercettato quello che è un sentimento diffuso all'interno della stessa Unione Europea. Oppure, come hai detto bene Davide, non è tanto l'Unione Europea in quanto istituzione, ma proprio i cittadini, l'Europa. Guardate che quello che ha detto Trump lo pensano assolutamente senza alcun dubbio anche molti italiani e soprattutto molti politici italiani. Molti politici italiani. E questo è abbastanza, a mio parere, naturalmente, abbastanza drammatico. Lo si vede nel confronto che ormai dura da quasi 4 anni tra la Russia e l'Ucraina, le posizioni che l'Italia ha preso ufficialmente, ma ufficiosamente sotto traccia ne ha prese altre di segno opposto. Quindi insomma la polemica è forte. Che ci sia un eccesso di burocrazia, credo che in questa trasmissione lo diciamo da circa una ventina d'anni. Troppe regole, troppe norme, eccetera, però sposo in pieno le ultime parole di Giacalone, cioè la vera questione è ideologica. Io difendo il consumatore, io difendo il monopolista. Trump è uno che difende il monopolista.
Però attenzione, ci sono anche due equivoci. Allora, prima di tutto, appunto le parole che sono state trasmesse di Meloni, io lo dico da tempo, e non è così, non funziona così, perché per fare la difesa europea occorre molta più integrazione europea. Per fare la difesa europea, se tu metti insieme la difesa, ne fai una difesa europea, hai una politica estera europea. Allora, la caratteristica degli antieuropeisti da sempre è quello di volere l'Europa che non c'è e detestare quella che c'è, e invece quella che c'è funziona benissimo, quella che non c'è ovviamente non funziona per il semplice motivo che non c'è. Adesso vogliono la difesa comune europea, benvenuti, adesso si può, lavoriamo a farla. Secondo equivoco, questa cosa della burocrazia, guardate, viene detto da chi non conosce la burocrazia americana, perché non avete idea di come funzionano le cose. Tant'è vero che da noi, se vai da un avvocato, L'avvocato è abbastanza polivalente, poi ci sono i più bravi, io sono civilista, no? Io mi occupo prevalentemente di separazioni e divorzi, oppure faccio il penalista. Se vai negli Stati Uniti e dici stavo cercando un avvocato, ti presentano diciamo un mezzo grattacielo dicendo esattamente lei di cosa ha bisogno, perché non c'è un solo legale che conosca tutta la regolamentazione, è impossibile, è sterminata. Ma questa cosa della burocrazia funziona benissimo, attenzione però a non fare la figura dei cretini che ci credono, perché le regole servono a difendere i deboli. Poi ovviamente le regole possono essere sbagliate, si può sempre migliorare, ma le regole, chi è che è contrario alle regole? I sopraffattori, i forti. Oggi chi è? Musk. Devo scegliere fra le regole e la burocrazia e Musk? Regole e burocrazia tutta la vita.
Allora andiamo da Anna, apriamo le telefonate 02 25 15 15. Ciao Anna, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno all'indignato speciale, non è domenica se non ci siete voi, quindi complimenti a tutti senza fare l'elenco. Allora, io faccio un semplice ragionamento, molto piccolo, io non sono una politicante, non parlo il politichese però. Da quando c'è stato il 15 di agosto sì, l'incontro tra Trump e Putin, esattamente. E quindi Alaska. Lì ho avuto una sensazione di crollo totale di tutti i nostri valori, è stato rivalutato Putin e Trump, e questo nessuno me lo toglie dalla testa, ha pagato pegno per le elezioni precedenti dove ci furono le interferenze della Russia, e nessuno mi toglie che anche adesso ci possa essere stata qualche interferenza. Quindi lui adesso, Trump, sta dando indietro per ringraziare Putin tutto quello che è stato fatto per rimetterlo di nuovo sul trono. Questa è la mia sensazione. Quindi poi nessuno si dimenticherà l'affronto che ha avuto Zelensky la prima volta quando andò alla Casa Bianca, e lì è stata proprio completamente servita la situazione drammatica, oltre all'Europa che ha sempre dato fastidio a Trump. Non pensiamo anche a Vance, che non vede l'ora di prendere il posto di Trump con quel pensiero lì, e l'Europa in questo momento la vedo particolarmente fragile. Abbiamo un'Ungheria che si fa i fatti suoi, che fa ostruzionismo a prescindere, che bisognerebbe cacciarla fuori perché si prende il buono e il positivo dall'Europa e poi in realtà rema contro, e quindi non siamo messi bene.
Volevo fare una domanda.
Mi dica,
perché
dottor
tutto sommato condivido abbastanza, quindi
ecco.
La domanda è
allora
questa.
Allora ringrazio.
La domanda è questa. Il Censis, se non ricordo male, che poi tutti i numeri escono tutti insieme, ma insomma calcolato all'incirca un 15% di italiani che stanno dalla parte di Putin, no?
Sì.
E ovviamente ci sono. Sì, ma penso comunque che il Censis credo che sia nell'intorno del
comunque
15%.
Comunque sono tanti, anche il 15%.
E naturalmente anche negli Stati Uniti c'è chi ce l'ha col sistema statunitense. Del resto, voglio dire, le stesse elezioni di Trump è una manifestazione di ostilità nei confronti del sistema statunitense. Allora la domanda è questa: ma lei ci vede una grande differenza rispetto al nostro passato? Cioè, noi siamo cresciuti nella Repubblica Italiana con un partito che andava diciamo dal 20 al 30% a seconda delle stagioni, Partito Comunista Italiano, per cui il faro della civiltà era Mosca. Adesso, diciamo così, ci sono dei soggetti che hanno come faro della civiltà Putin e quindi sempre Mosca, che stanno un po' dalla parte opposta, cioè non stanno a sinistra, a destra. Ma non è che cambi molto. Allora la domanda è proprio questa. Lei ci vede una differenza? Perché in tutto questo l'Unione Europea è cresciuta. Noi siamo diventati più forti. Noi siamo partiti con gli adoratori di Mosca, che non avevamo neanche una sola moneta, neanche il marchio con cui si potessero fare scambi internazionali. Oggi l'euro è una quota rilevante di scambi internazionali nella nostra valuta. Siamo partiti essendo una macchina di pochi paesi largamente dipendenti dall'estero. Siamo oggi la principale potenza esportatrice nel mondo. Cioè, tutto sommato siamo cresciuti in un ambiente che diceva di essere ostile, o no?
Sì, concordo con questa analisi, dottor Giacalone. Il discorso è anche però leggermente differente, nel senso che c'era un partito comunista molto forte che guardava Mosca, però avevamo avuto un Berlinguer che era diventato atlantista, cosa
ah, beh,
molto
sì, certo.
strana. Ecco, quindi è stata una cosa che ha un po' ribaltato.
Ce ne ha messo,
no?
di tempo, voglio dire.
Certo, sì, non è stata così immediata a schioppo di dita, per carità.
Se diamo, secondo me se diamo vent'anni a tanti dei putiniani di oggi ce la fanno pure loro.
Esatto, poi non dimentichiamoci che c'erano le valigette con i soldi che giravano all'epoca, come ci sono anche adesso.
Sì.
Peccato che comunque sono dall'altra parte questi qua, perché comunque non ne dimentichiamoci Lega e la Le Pen, e quindi sono tutti destrorsi, i destroidi che vanno comunque a prendere da Putin. Quindi diciamo che si sono ribaltate un po' le situazioni. È vero sull'Europa che adesso è più forte. Peccato che noi comunque siamo stati un tantino sempre lassisti sotto l'ombrello della NATO e sotto l'ombrello americano, e questo è stato il ribaltone che ci ha un attimino spiazzati, perché io sarei sempre stata
però lei si ricorda,
di avere
lei si
una
ricorda,
difesa
sì, vedo
comune.
Che lei, vedo che lei ha memoria, lei si ricorda che quando la Francia si dotò della Force de Frappe, cioè della potenza atomica,
sì.
militare stiamo parlando, e,
sì.
e altrettanto decise di fare fin dall'inizio dopo la Seconda Guerra Mondiale il Regno Unito, i pacifinti moscofili che all'epoca stavano a sinistra davano alla loro scelta guerrafondai, siete per la guerra, cioè questa cosa straordinaria che vale ancora oggi, per cui l'Unione Europea è inerte, non conta niente, non siamo capaci di difenderci, tutto falso, anche perché noi spendiamo in difesa più di quanto spenda la Russia, quindi diciamo è anche largamente esagerato. Ma se ricordi che abbiamo anche della potenza, guerra fondai, ecco, forse tra queste due opzioni in mezzo c'è la realtà,
Certo, no, ma sicuramente anche questo.
Signora.
Poi noi comunque non volevamo la guerra, quindi no.
Noi quello poco ma sicuro,
voglio dire. Abbiamo rallentato su tante cose e adesso ci troviamo.
Certo, perché stavamo
Anna,
in pace,
ci quindi. Salutiamo.
No, aspetta,
grazie
cara
mille.
Cioè, aspetti, signora, non
mi
si
dica,
muova.
Sì, no,
c'è un
qui,
messaggio per
qui.
Lei.
Mi dica,
è interessante.
Sentiamo, preparati.
Se l'Europa fosse l'Ungheria, scrive
sì.
uno sconosciuto.
Un genio.
Aspetti, adesso non lo giudichi subito. Se l'Europa fosse l'Ungheria staremmo meglio, cara signora. Immigrati zero e la guerra sarebbe già finita, cara signora.
Benissimo.
Questo
grazie.
Conferma quello. Grazie. Lei di dov'è, mi perdoni perché non ho capito.
Di Torino.
Allora, conferma quello che ho detto all'inizio. I messaggi sono uno per uno. Uno per l'altro, uno per uno, uno per l'altro. È incredibile.
Siamo bipartisan almeno in quello.
Non voglio dire che siamo 50-50, ma quasi.
Grazie.
No,
Anna.
Guardi, io vedo su Facebook che c'è di tutto e addirittura mi sono anche beccata del vai a tirare il sugo. Quindi siamo
quello, quella è una medaglia.
Guarda, quello è quasi un complimento.
Esatto.
Poteva andarti peggio,
esatto,
Anna.
Esatto,
grazie.
Esatto.
Ciao.
Buon lavoro,
ciao. E soprattutto buon sugo che è buono, ciao. Sicuramente.
Andiamo da Domenico. Ciao Domenico, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Sono Domenico da San Giovanni. Io riguardo le esternazioni di Trump, volevo dire, il signor Trump ormai lo conosciamo, sappiamo cos'è, quello che dice e come lo dice. Però io sento tanti commenti da noi stessi, diciamo, dalle persone normali che dell'Europa parlano, non conta nulla, non va bene. Quindi cioè, bisognerebbe essere anche un po' equilibrati quando si parla, cioè Putin, Trump dice delle cose che pensiamo anche noi e quindi... Cioè, sbagliano nella forma, però è quello che pensiamo anche noi, che l'Europa non conta, che l'Europa non va bene così.
Ma se fosse così, le faccio una domanda, se fosse così, se non contassimo niente, non avremmo nessuna rilevanza, non facciamo
paura. No, io sto solo dicendo quello che pensiamo noi, poi la realtà
non
lo so.
Lo so, quello lo pensa lei, io non lo penso per niente. Ma dico, ammettiamo che sia così.
No, non lo pensa, lo pensa la gente.
Si faccia fare, lasci perdere la gente, perché la gente è sempre un indefinito.
Ah, ok.
Se fosse così, perché... Allora, tanta rabbia, tanta energia spesa da Mosca a Washington per attaccare l'Unione Europea. Ma se non contano niente, stiano buoni e zitti. Le segnalo che a Pechino non ragionano così.
No,
No, non ragionano così. C'hanno un pizzico. Però da Mosca e da Washington, ogni giorno questa cosa. Poi, ma se non contassimo niente, perché tanto spreco di denaro?
Io vorrei dire anche un'altra cosa. Ognuno in Europa.
Una domanda, ma insomma. Sì.
L'Europa dovrebbe essere un unico blocco, no? Tutti dovremmo essere uniti. Non è vero, perché ognuno si fa i fatti suoi. La Germania.
Tutti uniti, amico mio, non esiste nemmeno nel club dei tifosi della Juventus, dell'Inter, della Roma, metteteci quello che vi pare. Grazie al cielo, non saremo mai tutti uguali e tutti uniti, ma neanche a cannonate. Grazie al cielo, perché questo è un mondo libero. Bello,
carità,
bello essere liberi.
L'Europa per contare dovrebbe essere più unita e non lo è. Secondo il mio punto di vista,
chiaro, no, ma è, sai, molti lo scrivono, certo, molti lo scrivono. Domenico, ci salutiamo,
ciao.
Ti ringraziamo,
grazie,
ovviamente.
Buona giornata.
Infatti, buon Sant'Ambrogio.
Bravo, infatti, volevo dirlo all'inizio.
Però c'è la prima.
Però
della
dillo
scala,
bene,
eh.
Dillo bene, come si dice?
Sant'Ambrogio.
Scusa,
ma lo sapete che Sant'Ambrogio non era milanese, eh?
Ma era?
Beh, adesso verifico.
Ah, ecco.
Okay. No, che recentemente ho sentito qualcuno che ha detto.
Io ho scoperto che Sant'Ambrogio aveva un fratello.
Ah, vedi.
Sì, che hanno dedicato la chiesa. No, credo che fosse San Satiro.
Ma ragazzi, ma io non lo so. Dici,
adesso
sai,
adesso ci documentiamo.
Si incagliano. Ma no, vedi, ma.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Lo so, non ho tempo, però nel weekend sono fuori, almeno te. Capiscimi se sto per un attimo un po' fatto da te. Tornerò in monopattino, chiamo Google e Davide per andare in giro. So che ti fa strano quando chiamo un amico fratellino. Che ti importa se a scuola avevo tre? Con la mano sopra il piano faccio un po' da me. Ma sai, non mi sono mai preso male, avevo la chiave.
Problemi da grande, io col bicchiere vuoto e tu, ehi, occhio che spandi. Io col bicchiere vuoto e tu, ehi, occhio che spandi. Son fatto due risate delle tasche vuote del mio cuore rotto come un quadro astratto. Castelli di rabbia unica sovrana di titanio, la fibra forse un po' sola. Solo un brivido, lasci solo un livido. Stare con te finirà che mi darà la testa. Come rubini rossi sulla bocca.
disco di Mahmood insieme ad Elisa Rubini qui su RTL 102.5 alle 9.41 nell'indignato speciale.
Allora andiamo al telefono allo 02 25 15 15 per raggiungere, chi raggiungiamo?
Alessandro, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Ciao,
complimenti
Alessandro
per la trasmissione che mi sembra molto interessante. Io chiamo da Torino, al momento sono in auto, mi sono fermato per poter interloquire con voi, vi ringrazio che avete accettato la mia chiamata.
Grazie a te, grazie a te. Senti, cosa ne pensi tu del dibattito di stamattina, anche delle opinioni, no, che hai sentito da altri ascoltatori?
Ma allora, ho sentito un dibattito tutto sommato molto equilibrato, che mi è parso che fornisca un'ottima spaccatura dei punti di vista che ci sono, soprattutto appunto qui in Italia, ma penso anche un po' in tutta Europa. Io penso che soprattutto l'ultimo discorso di Trump, seppur divisivo, abbia dei punti che secondo me sono innegabilmente veri. La comunità europea, io poi sono un forte sostenitore dell'Ucraina, ritengo che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sia un atto brutale da condannare al 100%. E detto questo, però, ritengo anche che la comunità europea si sia mossa negli ultimi anni in maniera goffo e maldestra. Io sono un europeista convinto, ma francamente questa Europa ci ha deluso un pochino.
Ma su che fronte? Scusami, su che fronte?
Sui fronti, prima di tutto sul fronte economico e industriale. Il Green Deal, la politica del Green Deal che ha lanciato anni fa il famoso Tim Timmermans, eccetera, e si era rivelato un autogol clamoroso, distrutto un settore che produce circa l'11% del GDP europeo. Produceva, infatti l'hanno distrutto ormai.
No, ma è stato distrutto. Green Deal non è mai entrato in applicazione. Non hanno distrutto niente perché non c'è. Ma lei pensa sul serio che l'automotive sarebbe cresciuto così com'era?
No, ma sicuramente
non. No, perché
crollato.
Negli Stati Uniti hanno fatto una cosa per la batteria straordinaria.
Però,
l'hanno fatto anche in Cina.
Crollato.
Noi stavamo a fare il carburatore. Sì.
No, scusi, abbia pazienza. Il discorso è un po' diverso. Il Green Deal non è mai entrato nel vigore, per modo di dire, nel senso che ha generato nei consumatori un senso di insicurezza incredibile. Quindi le macchine non si vendono più, primo punto. Secondo punto.
Non si vendono però neanche fuori dall'Europa.
Beh, certo, perché anche fuori dall'Europa sono state messe delle regole.
Ma non è vero, sta crescendo enormemente il consumo di altre vetture. Fra l'altro, la Cina che ancora produce vetture con motore endotermico, le porta in Africa. Perché
no,
non le vende più, non riesce a vendere più manco in Cina.
Le vetture più vendute che ci sono in Europa sono le ibride dei BYD.
E per forza.
Perché costano meno. E certo, perché noi abbiamo aperto le porte ai cinesi, i quali ci hanno invaso con prezzi bassissimi. E
non abbiamo, ma scusi, guarda, che questo è un, le chiedo scusa se le interrompo, ma è un punto importante. Non abbiamo aperto le porte a nessuno, ci
certo,
siamo chiusi, la capacità di fare macchine col motore che potesse guardare al futuro. Abbiamo insistito per un tempo infinito a fare roba vecchia, quando i cinesi hanno cominciato a lavorare sull'elettrico, che significa sostanzialmente sulle batterie, perché il motore è come quello del mio frullatore, non è che sia chissà che cosa, ma è la batteria, hanno cominciato a lavorare su quella roba 25-30 anni fa. Noi siamo rimasti fermi all'idea che davamo le sovvenzioni alla Fiat che così non falliva. Il risultato è che è fallita lo stesso, le macchine, quelle lì, non si vendono. Tant'è che in Germania, che era, diciamo così, il motore endotermico dell'automotive europeo, si sono resi conto che da una parte non riescono oggi a fare altro e dall'altra o guardano una condizione diversa o hanno chiuso per sempre con l'automotive. Tant'è che la concorrenza non è venuta solo dai cinesi, perché lei si guardi per la strada, guardi per la strada, guardi qual Tesla vede passare. Ma lei vede passare le Tesla, non vede passare le BMW, le Mercedes full electric, perché? Perché non ci sono, non sono all'altezza.
Il market share delle vetture elettriche in Europa è fermo al 12%.
Ok, usciamo però dal discorso delle vetture, per favore Alessandro, usciamo dal discorso un attimo delle vetture. Ti preoccupano queste frasi di Trump e di Musk?
Non mi preoccupano in modo particolarmente, perché trovo che parte di queste frasi siano corrette. L'Europa è eccezionalmente burocratica e questo è innegabile.
In quale settore è innegabile, scusi?
In tutti i settori.
In tutti, dalla sanità.
Va bene, dai, Alessandro, abbiamo capito. Ciao Alessandro, buona giornata.
Abbiamo capito il tuo filone.
E andiamo da Salvatore.
Avete combattuto, devo dire, per qualche minuto. Salvatore, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Ciao. Da dove?
Allora, da Modena.
Sì, prego.
Allora, io vorrei due domande al dottor Giacadone. Un bilancio che però deve essere reale su quando l'Italia aveva la sua moneta e ad oggi con l'euro. Intanto, visto che lui le ha viste e le ha vissute queste esperienze quando l'Italia era la quarta potenza mondiale.
Allora, fermati qui, Davide.
La quarta potenza mondiale di cosa? Nella produzione di prodotto interno lordo?
Noi siamo
ancora oggi proprio sulla moneta, proprio sulle esportazioni che dipendono molto dalla valuta, siamo ancora uno dei 5 paesi al mondo che ha la bilancia commerciale attiva,
tolti
i prodotti energetici.
Ecco.
Quindi andiamo benissimo. Ecco. Abbiamo lasciato la lira avendo vissuto l'inizio degli anni 80 con un'inflazione al 21%, mostruoso. Oggi quando si arriva al 4-5%, carrello della spesa, qualche volta ha toccato il 6-7, dice ragazzi è un allarme terribile, e giustamente, perché significa perdere potere d'acquisto. 21 noi facevamo, 21%. Per compensare questa cosa avevamo inventato dei pannicelli tipo la scala mobile, col risultato che poi per finanziare quella roba siamo arrivati a un debito alla fine degli anni 80 mostruoso. Quindi noi abbiamo fatto un grande affare di stabilità e di competitività internazionale. Certo, avendo perso la capacità di stampare in proprio la moneta, non possiamo più svalutare il debito, cioè non possiamo più fare come i drogati che dicono sono in crisi di astinenza, cosa vuoi fare, disintossicarti? No, volevo una dose di eroina per potermi fare, questo non lo possiamo più fare, un grande bene. Prego.
Sì. Però volevo chiedere una cosa, nell'analisi che ha fatto Trump e Musk in questi giorni, cioè quello che riesco a tradurre io è in questo senso, è questo, che se l'Europa con questa gente che ci governa a Bruxelles in questo momento va avanti così, non sembra che noi abbiamo un cartello svendita addosso?
Allora,
dove, capito, che ne so, attivi, cioè il nostro mercato sarà in mano ad altri, voi dovete scegliere o dalla parte della democrazia o dall'altra parte che c'è la Russia e la Cina, punto, basta. Questa è la lettura, perché
sì,
comunque alla fine le industrie in Italia ho anche capito le altre cose che vedo qua a Modena in giro, cioè oramai tutto in mano agli altri, cioè i bar gestiti da italiani, le faccio un esempio, bar gestiti da italiani a Modena li puoi contare su una mano,
il bar non è un sistema industriale, sono molto importanti, hanno a che vedere con quanta voglia c'ha di lavorare uno
per dire state attenti, vi do la sveglia,
se continuate così
i mercati vanno a finire a rotoli,
però, scusa,
in mano ad altri.
Sui dazi la strada non è stata semplicissima, no? Per gli
no,
Stati Uniti.
Non è stata semplicissima, naturalmente, perché? Perché noi abbiamo ragionato e ragioniamo in termini di alleanze internazionali, soprattutto con gli Stati Uniti, con il blocco atlantico, e ci siamo ritrovati il presidente degli Stati Uniti nemico dal punto di vista commerciale e adesso, diciamo così, sostanzialmente in rottura anche dal punto di vista della difesa. Però il nostro mondo, l'Unione Europea, chi ci governa, il famoso chi governa chi viene eletto, cioè sono i popoli, ciascuno per il proprio paese, per il Parlamento nazionale e tutti assieme per il Parlamento europeo. Quindi noi siamo governati da quelli che votiamo ed è una grandiosa bellezza, punto numero uno.
Sì,
punto numero due.
Sì, assolutamente.
Aspetta un attimo. Certamente. Punto numero due. L'Europa, l'Unione Europea è stata colpita da Trump con i dazi perché lamentava il fatto che gli americani comprassero prodotti europei, cioè noi qui abbiamo quelli che, come lei giustamente, individuano delle cose dicendo qui si comprano le nostre industrie. In realtà no, le nostre industrie, i nostri produttori sono degli straordinari esportatori, compresi noi italiani, e abbiamo quote di mercato enormi negli Stati Uniti, tant'è che la Casa Bianca è intervenuta per porre un limite, un fermo ai prodotti europei e ai prodotti italiani che esportiamo negli Stati Uniti. Siamo noi quelli forti, perché quello che noi compriamo di americano è infinitamente meno di quello che gli americani comprano di europeo e anche solo di italiano. Terzo e ultimo aspetto, ma certo che l'Unione Europea, sono mille le cose che bisogna su cui bisogna lavorare e modificare, però commettono un grave errore quelli dicono ma Trump ha detto quello che ha detto Draghi. E no, ha detto l'opposto, perché Draghi è un europeo e un europeista che vede i punti di debolezza, per esempio il monopolio americano sul digitale, e dice guardate che noi lì dobbiamo intervenire, dobbiamo fare di più, dobbiamo smetterla di votare necessariamente sempre all'unanimità su alcune cose, dice tutti gli aspetti economici togliamoli dall'unanimità. Draghi critica i ritardi europei per avere un'Europa più forte. Trump e J.D. Vance, quelli che la pensano come loro, criticano la forza europea, non la retratezza, la forza europea per distruggerla, e usano un linguaggio che si rivolge agli analfabeti europei dicendo perché avete troppo burocrazia, perché non riuscite a crescere. Ma se siamo quelli che fanno le cose che i tuoi consumatori preferiscono.
Salvatore.
Tutto qua.
Sì, no, assolutamente, concordo con tutto quello che ha detto, però la mia paura che adesso è questa, che praticamente... quando loro dicevano che si è aperta questa guerra commerciale, la guerra commerciale, noi siamo in mezzo, beh, dobbiamo difenderci veramente fino all'ultima ditta, all'ultima partita IVA, perché veramente bisogna prendere
consiste nell'aumentare i mercati. Per esempio, quanti sanno che le nostre esportazioni in Arabia Saudita sono cresciute enormemente? Perché se tu mi rendi più difficile esportare negli Stati Uniti, i miei si mettono a cercare dov'è che si possa vendere qualche cosa, e sono cresciute per esempio in quell'area lì. Quindi questa, la difesa è questa, non è che la difesa significa adesso per comprare una bottiglia di Jack Daniel, che è un whisky statunitensi, ti metto il dazio almeno pari a quello che mette Trump, perché devo
preferisco la grappa, Giacalone, preferisco la grappa barricata.
Scusate, ma se il livello è questo, il confronto grappa whisky lasciamo perdere,
parliamo ciao di Salvatore, grazie, tra poco.
Ragazzi, grazie mille, buona giornata a tutti,
ciao.
Tra poco
ciao,
un'ora ciao. Di cucina, non so se rientra anche il discorso distillati, però magari proviamo. Allora, un po' di messaggi, 378-378-1025. Trump prende a schiaffi gli alleati, accarezza i dittatori. Qualcun altro dice: ma tutti coloro che parlano di Unione Europea finita dovrebbero spiegare perché allora tutti vogliono distruggerla? Forse perché l'Europa unita fa molta paura agli altri. E poi Fabio da Ravenna ci scrive: tra 2 anni la Russia attaccherà l'Unione Europea, la NATO senza gli Stati Uniti. Guardo i leader europei, poveri noi.
9.53, ci sentiamo tra poco all'Indignato Speciale.
Disco di Lenny Kravitz, I Belong to You, qui su RTL 102.5, in chiusura della prima ora dell'indignato speciale. Chiudiamo questa parentesi dedicata all'Europa e a Trump, notizia fortissima di cui torneremo sicuramente ad occuparci. Dobbiamo però entrare nelle cucine dei veri normal people, perché lo sapete, sosteniamo la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale e culturale dell'UNESCO. Mercoledì ci sarà la decisione e allora noi facciamo il tifo, vogliamo entrare nelle vostre cucine. Vogliamo conoscere le vostre tradizioni. Chiamateci allo 02 25 15 15, perché davvero la cucina italiana non è soltanto quello che mettiamo nel piatto, ma è tutto quel patrimonio di cultura, di tradizione e di amore che l'Italia da sempre mette, dalla coltivazione alla poi produzione di un piatto che va consumato la domenica in famiglia. E oggi è proprio il giorno perfetto per celebrare la cucina italiana con il pranzo della domenica. Avremo anche degli ospiti in studio, sarà una seconda ora dell'indignato speciale assolutamente pazzesca e inedita anche per certi versi. Voi in diretta allo 02 25 15 15 per sostenere la cucina italiana.
Eccoci qui, seconda ora dell'indignato speciale su RTL 102.5. Non saremo soli, no. E in quest'ora, anzi, chiediamo ai nostri ascoltatori ovviamente di continuare allo 02 25 15 15 a chiamarci, perché dovremo proiettarci su una data a metà della prossima settimana,
sì,
mercoledì
10.
Alle 10, tra l'altro intorno alle 10 del mattino, e l'aver detto che ha a che vedere con la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'umanità.
E adesso entriamo in tutte le cucine degli italiani. RTL 102.5 fa questo grazie a voi, allo 02 25 15 15.
Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città, sotto due lune che sembrano uguali, ragazze facili, facili, come va? Sai che non vivo più se ti allontani, vienimi a prendere stasera al bar. Facciamo un giro per tutti i locali, in alto i calici, calici di felicità. Voglio vedere che faccia giorno senza pietà, e se è una cosa normale che ti voglio parlare, dirti ciao come va, ah, e come si fa, farsi ancora del male, ancora le pare, per una storia d'amore che poi se ne va. Ragazze facili, 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 facili. Ragazze facili, 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 facili. Poche parole, troppe seghe mentali, anche se fuori piove, messo gli occhiali. Puoi camminare sotto un temporale e siamo fradici, fradici di felicità. Vieni a vedere che faccia un giorno senza pietà, la sai una cosa normale che non riesco a parlare, dirti ciao come va, ah, ecco come si fa, farsi ancora più male, ancora le palle. Amore, 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 non se ne va. Sai tenere un segreto che deve essere sicuro, che se comincia davvero, 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 tu non lo dici a nessuno. Stasera sono uscito solo per far casino, bere vino fino a mattino con quel mio vecchio amico che è sempre in giro. E adesso mi domando, farti perdere il treno con l'anima in pena, io che rido e che impreco, sì, ma forse ci credo che anche tu sei felice, che la mia vita sbagliata è un regalo del cielo. E quando ridi ci credo, io quando ridi ci credo, e quando ridi ci credo, ci credo. facili, 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 facili. Ragazze facili, 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 facili.
Cesare Cremonini su RTL 102.5 alle 10:10. Buona domenica, è il 7 dicembre 2025. Vai Pio dalla regia.
Abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato epoca,
no,
abbiamo sbagliato
giusto,
mezzo,
è
non giusto. È più la radio, è la televisione, adesso no, abbiamo sbagliato l'orario, perché il pranzo è servito andava in onda proprio all'ora di pranzo, io me lo ricordo quando ero ammalata a casa da scuola, lo vedevo sempre.
Questa era la colonna sonora, sì. Ovviamente. Allora, tutto questo perché è un'ora un po' speciale di questo programma, perché è partito ufficialmente il conto alla rovescia per un verdetto, che è un verdetto molto importante per il nostro paese, e la cucina italiana potrebbe diventare patrimonio immateriale dell'umanità, dunque dell'UNESCO. La candidatura promossa dal Ministero della Cultura e dell'Agricoltura, RTL 125 non vi sarà nuovo, ne avrete già sentito parlare, l'ha sostenuta dal primo giorno, e la data a cui guardare è mercoledì 10, quindi mercoledì della prossima settimana, proprio alle 10 del mattino arriverà la risposta del Comitato UNESCO che si riunisce in India. Ne vogliamo parlare in studio con Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla Cultura con delega UNESCO, non a caso.
Buongiorno.
Bentornato su RTL 102.5 e con Maddalena Fossati, presidente del comitato promotore di questa candidatura della cucina italiana all'UNESCO, nella vita però direttrice, è vero, di una rivista che ha una storia lunghissima, che è La Cucina Italiana.
1929.
Infatti.
Buongiorno.
Allora, Davide e Andrea sono collegati con noi da Roma, Davide Giacalone e Andrea Pamparana. Insomma, questa attesa, sottosegretario, cominciamo da qui, manca poco, un verdetto che non è assolutamente scritto, però un primo via libera è arrivato, è vero?
Sì, noi abbiamo passato il primo esame tecnico, diciamo, che è molto importante, adesso però c'è la votazione dei 24 paesi che devono esprimere il loro voto, e noi avremo l'esito. Lo dico perché il gioco dei numeri fa sì che alle 10 italiane, cioè alle ore 10 italiane del 10 di dicembre, quindi il 10 alle 10 noi saremo lì in attesa. Io credo che attenderò insieme al ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida al ministero dell'agricoltura, noi saremo lì insieme a tanti giovani, diciamo, delle scuole alberghiere, ci riuniamo insieme a un gruppo perché speriamo che questo ci porti fortuna, e rimaneremo attaccati allo streaming da Nuova Delhi per attendere questo esito.
E c'è chi a Nuova Delhi invece ci sarà, se non sbaglio parte proprio domani, che è Maddalena Fossati, è vero?
È vero, io sono veramente in agitazione, domani mattina al volo per Nuova Delhi, è un grande momento, sarò lì nella grande sala del Red Dorm a New Delhi, e ho portato un cornetto con me,
certo,
che porto in tasca.
Come nelle migliori tradizioni.
Non sono anche così superstiziosa, ma ho proprio da milanese, che non abbiamo questa familiarità con i cornetti, ma adesso ne ho uno in tasca anch'io, che non si sa mai.
Andrea Pamparana, voglio sentire te su questo processo, no, che ci porterà mercoledì, speriamo ovviamente a un esito positivo per quella che tutti noi amiamo, perché racchiude una serie di eccellenze, no, del nostro paese, la cucina italiana.
Sì, prima parlavo con Davide, io ho mangiato una caponata, giusto?
Caponata, sì.
Caponata, quindi un piatto tipicamente siciliano, in un posto scrauso, come si dice a Roma, di Ballarò, la più buona caponata che abbia mai mangiato nella mia vita. Io ho girato molto il mondo per ragioni di lavoro, mi piace anche assaggiare la cucina degli altri paesi, per carità di Dio, però ecco, mi chiedo, lo chiedo ai nostri ospiti illustri e specialisti anche, ma c'è concorrenza?
Maddalena?
Ma non è che c'è concorrenza, la concorrenza è, ci sono tanti dossier, vi ricordo ci sono ben 189 paesi a Nuova Delhi fra pochi giorni, e ognuno ha proposto una cosa, un dossier, che fra l'altro il sottosegretario ha portato qui, e questo dossier sarà o un sì o un no, non è che siamo in concorrenza con qualcun altro.
No, ma la mia era una cosa ironica, cioè, come dire, ma no. È possibile, cioè, che ci sia concorrenza, sai, con la cucina italiana?
Allora io non mi sento in gara, questo è un riconoscimento, se arriverà, che identifica un valore specifico che ha il nostro paese e la nostra cultura. Poi non voglio dire che sia meglio di altri, perché ognuno a casa sua è il meglio di tutti. Io ho vissuto in tanti paesi e non mi sento mai di fare una gara contro, sono sempre per un andare insieme. Io penso che sia il bello del mondo è assaggiare le cose buone che ci danno. Certo. Poi ovvio, se me lo dice a me, direttore della cucina italiana e promotrice della candidatura, come dire, in un salotto con un bicchiere di vino ti dirò cose diverse.
Allora, Gianmarco Mazzi, hai in mano la candidatura?
Sì, questo è ufficiale, è l'atto di candidatura, quello che venne firmato il 24 marzo del 2023, per cui ricordo che sono 2 anni e mezzo, e questo lo faccio vedere, è questo l'atto di candidatura del governo italiano, e poi è stato aggiornato il 26 marzo del 2024, questo a dimostrazione anche di come la procedura, cioè rispondo anche direttamente al fatto che se non abbiamo concorrenza, però lì c'è un retroscena che a me piacerebbe raccontare. Prego. Che noi non abbiamo mai raccontato col presidente Maddalena Fossati. Noi in realtà ci siamo conosciuti nel 2020, cioè nell'estate del 2020 io ho conosciuto lei e Massimo Bottura, perché loro mi cercarono a quell'epoca, era l'epoca in cui c'era la pandemia, e loro mi contattarono per vedere se era possibile realizzare, diciamo, un grande pranzo di grandi chef che erano poi guidati da Massimo Bottura dentro l'Arena di Verona. E io chiesi all'epoca, io ero lontanissimo dal ruolo, ma anche solo dall'immaginare il ruolo che poi rivesto oggi, e io chiesi a loro, perché mi piacque l'idea, anche perché poi era un'epoca in cui l'Arena non era tanto operativa, perché ripeto, c'era la pandemia, per cui io dissi proviamo a farlo, e chiesi però qual era la ragione per cui loro cercavano questa cosa, e Massimo Bottura mi disse: guardi, noi la vorremmo fare perché dobbiamo convincere il governo italiano a candidare la cucina italiana a patrimonio dell'umanità UNESCO, perché quello che va sottolineato, che non è sufficientemente ricordato, che se noi dovessimo arrivare al risultato sarebbe la prima cucina al mondo a ottenere questo riconoscimento. Nessun'altra cucina al mondo ha un riconoscimento di patrimonio nella sua interezza. Cos'è successo poi all'epoca? Noi non riuscimmo a fare il pranzo perché c'erano troppe difficoltà, diciamo, sanitarie, e il governo di quell'epoca, era il governo Draghi, non candidò la cucina italiana. Poi, per questi strani tornanti della vita, io mi ritrovai nel ruolo che diventai io il governo. E quindi loro vennero immediatamente a cercarmi, e noi siamo partiti da lì. Quindi quando ci siamo ritrovati, il presidente Fossati potrebbe raccontare un incontro molto bello, entusiasmante, perché a quel punto eravamo noi cominciamo ad avviare questa, però lo facemmo, devo anche dire, tra lo scetticismo, il dubbio, diciamo, delle istituzioni, perché convinti eravamo noi del Ministero della Cultura, allora c'era il ministro Gennaro San Giuliano, oggi c'è il ministro Alessandro Giuli, e noi siamo sempre stati convintissimi, e poi c'era il Ministero dell'Agricoltura, devo dire, con Lollobrigida, che ho già citato, il ministro Lollobrigida, che capimmo immediatamente l'importanza di questa candidatura. Però le istituzioni, diciamo, italiane che lavoravano, che lavorano, perché ricordo che i rapporti con l'UNESCO non sono un fatto piccolo, cioè noi abbiamo un ambasciatore come uno Stato, l'UNESCO, certo. Noi abbiamo un ambasciatore italiano che è all'UNESCO, presso l'UNESCO, che si chiama Liborio Stellino, abbiamo uffici con dirigenti, la dottoressa Peci, dottoressa Sidibaldi, cioè quindi sono uffici molto complessi, e questi uffici all'epoca io percepì il dubbio, la paura, perché mi dissero: guardi che è quasi impossibile arrivare al traguardo di questa candidatura, perché adesso non credo di svelare cose segrete, però guardi che ambiscono a questa candidatura la Spagna, c'è già la Spagna che è in cammino, e c'è anche la Francia, per cui sa, arriva l'Italia, e io non vorrei che lei facesse un passo sbagliato, loro mi dissero, perché noi siamo il paese al mondo con più titoli, fra virgolette, UNESCO. Siamo il primo paese al mondo davanti alla Cina, che come sappiamo è 30 volte più grande di noi. Quindi
come dire, un po' mi misero un po' di paura. Noi ci unimmo con il presidente Fossati, anche con i dirigenti, perché poi quando io dissi no, noi vogliamo andare avanti su questa candidatura, e da lì abbiamo fatto questo cammino di 2 anni e mezzo, che è stata un'avventura molto impegnativa.
Che tra l'altro con tante iniziative proprio in avvicinamento, e tra poco ne ripercorreremo alcune. Teniamo però ovviamente il filo diretto con i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15.
Ti leggo un paio di messaggi intanto che aspettiamo le nostre telefonate. Ti leggo questo: la cucina italiana senza dubbio migliore al mondo, Sofia e nonno Elio, perché la cucina italiana nasce e si tramanda, ci sono questi libretti, questi quaderni scritti a mano dai nonni che vengono davvero tramandati. E poi il sottosegretario Massi citava la Francia. Barbara ci scrive: carissimi, alla faccia di quei babbioni francesi che pensano di mangiare bene. Vabbè, non questione di punti di vista.
Non spingiamoci troppo avanti, che magari non porta bene. Francesca.
Francesca.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, Francesca, da dove ci chiami? Benvenuta.
Buongiorno a voi. Chiamo da Terni, in Umbria.
Ok.
Ho chiamato perché praticamente mi sento particolarmente coinvolta come famiglia, in quanto noi da 20 anni, diciamo così, anche più, io e mio marito cerchiamo insomma di rivivere queste tradizioni, soprattutto nel periodo natalizio. E in particolar modo ormai abbiamo 3 figlie, che 2 lavorano a Milano e 1 a Roma, purtroppo insomma si sono un po' chiaramente insomma insediate in altri posti, per motivi di lavoro, per motivi da anche familiari, e quindi adesso noi sempre a Natale convochiamo praticamente tutta la famiglia un po' arrabbiata, compresa di fidanzati o marito, nipoti eccetera, per trovare una data utile per fare i tortellini, proprio infatti era questa tradizione, che non è una tradizione particolarmente diciamo umbra, no? Il tortellino, però noi da sempre facciamo i tortellini infatti a casa proprio per Natale.
Cioè un'operazione che coinvolge tutta la famiglia, è vero?
Sì, ma poi ci mettiamo le musiche natalizie, poi ci mettiamo le cornette lì con le rennine, le cose, no? Così proprio per rendere spiritosa la cosa, chiaramente.
Certo.
Facciamo tutto a mano, già nel senso della pasta, il ripieno fatto il giorno prima, insomma la vecchia tradizione.
Anche con i fidanzati dei figli.
Signora, accettate anche estranei che non sono fidanzati o
per
magari hanno attività giornalistica, scrittori.
Una casa.
Sì. Allora abbiamo fatto la ripresa. C'è stato il periodo del Covid che è stato chiaramente un attimo ridotto, ma abbiamo fatto lo stesso noi ristretti, è venuto soltanto mio fratello e mia sorella, perché c'eravamo soltanto 2 parenti, no?
Cioè adesso ci fai tutto l'albero genealogico. Maddalena, la cucina italiana è questa cosa qua.
Esatto, quello che fa la signora, che io ringrazio dal più profondo del cuore, è che questo gesto di fare i tortellini tutti insieme è l'identità culturale italiana e non deve sparire, deve restare, deve esserne molto fiera di quello che fa ogni Natale, perché è molto importante per la tua famiglia, mi permetto di rivolgermi alla signora Coltù, è molto importante per qualcosa che ci identifica fortemente, perché il nostro paese si identifica.
Si è interrotto il collegamento con la nostra ascoltatrice, sicuramente.
No, se ci sta continuando ad ascoltare, si identifica fortemente con la cucina. Io l'ho visto in pandemia, quando cucinavamo tutti via Zoom, è stato un modo di starci vicini. Ed è lì che è nato, no? Poi l'idea di arrivare a fare questa.
Sì. Non è solo il prodotto, la cucina italiana, ma è proprio anche tutto ciò che ci sta intorno.
Arriva
alla preparazione e anche il valore, no, di come posso unire le persone. Mi è venuta voglia di chiamare Bottura per 2 motivi, perché l'avete citato voi e perché abbiamo parlato di tortellini. Allora, se in regia ci aiutano, chiamiamo lo chef Massimo Bottura, insomma, per sentire anche il suo punto di vista su questa candidatura. Davide.
Eccoci. Parlate sempre del patrimonio dell'UNESCO, mi domando quanti di quelli che ascoltano sanno che cos'è l'UNESCO, perché tutti diciamo, ripetono, è un'organizzazione delle Nazioni Unite, quindi siamo in pieno diciamo, riconoscimento del valore del multilateralismo nel mondo, e l'acronimo si riferisce all'attività e quindi alla tutela e allo sviluppo del patrimonio tra educazione, cultura e scienza. Che valore ha? Cioè, quando una cosa diventa patrimonio dell'UNESCO, che cosa cambia rispetto al giorno prima? Sostanzialmente niente, però cambia cosa? Cambia, diciamo, intanto se si tratta di questioni ambientali o monumentali, artistiche, cambia la tutela, cambia la intangibilità delle cose e cambia anche, diciamo, un aspetto di mercato molto materiale, cioè la promozione dei prodotti. Da questo punto di vista, teniamo presente che, per carità, le cucine, come appunto la signora che ha telefonato dimostra, cambiano da appartamento a appartamento, da pianerottolo a pianerottolo, certo, dello stesso stabile, figuriamoci. E questo vale un po' in tutto il mondo. Però di cucine nel mondo che hanno una varietà che va dagli opposti, beh, ce ne sono due, cioè quella italiana e quella cinese. Il tema grosso nel resto del mondo, perché la cucina italiana fatta per gli italiani, ognuno se la cucina come gli pare, abbiamo risolto il problema. Il tema è: ma cosa si riesce a fare per il mercato nel mondo di queste cucine? E lì dobbiamo prendere atto che dal punto di vista della standardizzazione del prodotto e quindi dell'occupazione degli spazi, noi non stiamo benissimo. La cucina italiana e tutto ciò che è italiano è talmente bello che se apri un ristorante di cucina italiana a Los Angeles qualcuno arriva a mangiare. Perché... Però attenzione a cosa gli dai da mangiare, perché se, specialmente se diventa patrimonio dell'UNESCO, lo spaghetto al microonde oggettivamente diventa un'offesa alla cultura generale. Questo riguarda molte cucine, riguarda molti problemi e non dobbiamo dimenticare che siamo il paese della pizza, ma l'unica catena globale di pizza non è italiana, è americana. Questo è un aspetto sul quale dobbiamo molto riflettere, anche tenuto presente che quello che serve per accompagnare anche in maniera non raffinatissima, ma insomma comunque efficiente, il piatto classico, no? Lo spaghetto da cui viene identificata l'Italia, cioè i sughi, che non tutti sanno fare, specie lontano dall'Italia, e noi abbiamo tantissima, altissima qualità in aziende che non fanno quantità sufficiente per essere protagonista nel mondo. E questo è un problema produttivo che dobbiamo porci, al di là ovviamente della qualità.
Gianmarco Mazzi.
Sì, lei ha detto bene, è esattamente così. Io voglio anche precisare che la candidatura, che poi tecnicamente si chiama la cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale, in realtà candida il rito, questo rito collettivo tipicamente italiano, dove poi il cibo diventa un elemento proprio identitario, perché noi abbiamo delle pratiche e dei rituali che sono soltanto nostri, non, nessun altro ha al mondo. Però è evidente che lei ha centrato bene su questo punto, che noi consideriamo che questa candidatura, se arriverà il giorno 10 alle 10, dico, al traguardo, va ad impattare con un settore che è quello dell'agroalimentare italiano, che è un settore che, per dare alcuni dati, vale quasi, si stima che valga quasi il 20% del PIL, con 700 miliardi di euro, un valore di 700 miliardi, questa è una fonte Coldiretti. E poi ha anche una caratteristica: noi abbiamo molti marchi registrati, 900 marchi DOP e IGP, e esportiamo per 70 miliardi all'anno e abbiamo anche un grande problema in giro per il mondo, che sono questi prodotti Italian Sounding, che sono prodotti che si ispirano, diciamo, sono prodotti di contraffazione che vengono fatti in alcuni paesi che preferisco non citare e che proprio hanno una... come dire, su quello costruiscono una, come dire, un'economia. Certo. E si pensa che questi prodotti Italian Sounding arrivino a sottrarre all'Italia quasi fino a 120 miliardi all'anno, per cui pensate di che cifre parliamo. Quindi noi siamo convinti che questa candidatura, questo riconoscimento, se dovesse arrivare, darebbe innanzitutto un booster, uno stimolo, un motore, diciamo, di orgoglio a tutti quelli che comunque rappresentano la miglior cucina italiana al mondo, e sono tantissimi. E nello stesso tempo potrebbe costituire anche uno strumento di tutela migliore per i nostri produttori, che difendono proprio la qualità italiana dei prodotti. Certo. Per cui il
poi
senso
non sempre necessariamente il ragionamento funziona così, però attenzione, perché intanto normalmente il governo che ha i dati e non organizzazioni sindacali o di gruppo o produttive, comunque il valore interno è un po' diverso, è un po' costruito in modo diverso quello del Coldiretti. Valore, sì. Ma comunque è un valore importantissimo, un valore identitario.
Dipende da cosa consideriamo.
Il governo c'ha i dati ufficiali, primo.
Sì,
secondo
ufficiali,
attenzione a questa storia dell'Italian Sounding, perché non è detto che sia tutto mercato sottratto all'Italia, perché a sua volta dimostrazione del successo del prodotto italiano
senza una capacità di occupare ampie parti del mercato a un prezzo competitivo. Perché per esempio nel campo della pizza, siccome si chiama pizza anche in americano, si chiama pizza, però non si fa in Italia, si fa secondo una procedura, una catena americana. Hai voglia dire che i migliori pizzaioli stanno a Napoli, tanto comunque lo fanno in un altro modo. Quello con cui tu bisogna che riesca a tutelare il tuo prodotto, naturalmente ovviamente la contraffazione, queste sono regole del WTO che funzionano in tutto il mondo, o dovrebbero funzionare in tutto il mondo. Quello che tu devi essere capace, di standardizzare dei prodotti a un livello di prezzo e di quantità prodotta che ti consenta di competere nel mondo, altrimenti col sughino della nonna fatta da una parte
però
è eccellente, insomma, ma non competi
difendendo chi quei prodotti li ha inventati.
Certo, ovvio, certo. No, allora non basterebbero 10 trasmissioni per approfondire il tema che lei adesso ha, su quale ha fatto alcune osservazioni, però io le dico, l'Italian Sounding porta danno all'Italia, quindi dobbiamo dare un messaggio chiaro, perché parliamo di quei prodotti che vengono confezionati con le bandiere italiane, parliamo di marchi di vino che vengono, marchi di vino, brand di vino, i brand più famosi al mondo, dal Nero d'Avola piuttosto che all'Amarone, il Prosecco, indicato. che vengono realizzati con polveri messe in bustine, e viene detto alle persone che per fare il vino italiano devono andare a casa, mettere l'acqua, aggiungere la bustina. Quindi l'Italian Sounding, cioè questi prodotti, fanno male all'Italia. Quindi questo lo dobbiamo dire chiaramente, se no diamo un messaggio confuso.
Certo.
E fanno, no, guardi, e il danno che fa è doppio, perché oltre a sottrarre risorse all'Italia, 120 miliardi, che è la stima, perché poi io do dati, che sono sì, sono dati che condivide anche il governo, perché sono un rappresentante del governo, per cui non è che do dati farlocchi, diciamo, do i dati giusti, si stima che arrivi fino a 120 miliardi, ma l'altro danno che fa è che poi chi assaggia quel prodotto ha una percezione che il prodotto italiano è di scarsissima qualità, perché questi sono prodotti scarsissimi. Quindi, mi creda, l'Italian Sounding è un danno, e noi lo combattiamo in tutto il mondo.
Dobbiamo entrare
in fatto, e il fatto di diventare, chiedo scusa, vorrei un attimo concludere, il fatto di essere certificati dall'UNESCO, che è la più grande istituzione culturale al mondo, come patrimonio dell'umanità, noi siamo convinti che possa funzionare da deterrente se noi sapremo utilizzarlo in giro per il mondo, anche eventualmente nei tribunali del mondo.
Andiamo, perché abbiamo un collegamento, l'abbiamo chiamato, e quindi lo chef Massimo Bottura è collegato con noi, benvenuto e grazie ovviamente per averci risposto questa domenica mattina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Wow,
buongiorno, ciao Massimo.
Ciao Gianmarco, ciao. Sentivo una polemica incredibile, non riesco a capire come uno possa fare polemica in una situazione dove finalmente si fa sistema e si riesce insieme a andare nel mondo e essere riconosciuti. Cioè io,
che cosa rappresenta questa candidatura? No? Sappiamo, il verdetto arriverà mercoledì 10 alle 10, l'abbiamo detto, arriverà dall'India, e capiremo effettivamente se la cucina italiana diventerà patrimonio dell'umanità, patrimonio immateriale UNESCO. Però che cosa rappresenterebbe davvero dal tuo punto di vista?
Ma per me, guardi, questo non è un vero e proprio riconoscimento, ma è un punto d'arrivo, ma è un riconoscimento come un punto di partenza. Cioè, io sono, significa che il mondo ha finalmente capito che cosa siamo e che cosa stiamo facendo noi, da sempre, perché la nostra cucina non è un insieme di piatti, come diceva il signore che ho sentito prima parlare, la nonna della nonna di mia nonna, ma una cosa completamente diversa. È un, da nord a sud, un insieme di tradizioni, un rito collettivo, un gesto d'amore, perché questo è quello che noi facciamo, che unisce generazioni, paesini, dialetti e paesaggi, perché il contadino, l'allevatore, il pescatore, il casaro costruiscono i paesaggi, è memoria, biodiversità, cultura, e l'UNESCO premia proprio questo, una tradizione che non è una tradizione immobile, ma celebra un modo di stare insieme. E questo è il messaggio più potente. Beh, il futuro lo vedo come una grande responsabilità, però lo sapete, io sono avvocato delle Nazioni Unite.
Ah no, pensavo quindi, di parte, perché poi uno chef è evidente che con la cucina italiana.
No, sono avvocato delle Nazioni Unite, fra il 12 il segretario generale mi premia a New York nel Palazzo di Vetro perché per tutto quello che faccio per la lotta allo spreco alimentare, per l'isolamento sociale, per tutti i miei settori, perché la cucina italiana è quello. Bisogna diventare ancora più consapevoli dei gesti quotidiani, proteggere i territori, custodire i saperi della nostra tradizione, ma non fermarsi alla nostra tradizione, aiutare i piccoli produttori, perché questo è fondamentale, perché la cucina italiana non è quantità, è qualità. Educare alla qualità, agli sprechi, a nutrire le comunità. Il futuro non è un luogo, è uno stato mentale. La cucina italiana potrà continuare ad essere questo faro solo se avremo il coraggio di evolverla, ma senza tradirla, cioè di innovare senza perdere le radici. E questo è un invito importantissimo a prenderci cura del nostro patrimonio e a condividerlo con gli altri. Prima parlavate di una catena alimentare, ma Pizza Hut non è una catena di pizzerie. Pizza Hut è come McDonald's. Quella è la pizza di Chicago che qualche anno fa, ricordo, si diceva che la pizza era stata inventata a Chicago, ma questo era una gente, gli americani che dicevano queste cose. Poi se tu riesci a gestire la qualità, adesso c'è un'azienda qua a Modena, se non so fare i nomi, no? Che costruisce pizza e crea pizza aiutata dai grandi maestri pizzaioli, delle pizze di qualità da rigenerare che sta esplodendo nel mondo, la gente ha voglia di qualità. E questo può essere un messaggio importantissimo. Pensate a me.
Guardi che è esattamente quello che dicevamo.
A
cioè,
me
per
è a Modena.
Dovesse credere che uno fa la pubblicità a Pizza Hut che ha nominato lei.
No, vabbè, no. Però insomma mi sembra di capire che sia uno stimolo ulteriore. Voglio sentire Maddalena Fossati. Allo chef Bottura su queste parole.
Allora, Massimo ed io abbiamo fatto questa cosa insieme, era l'unica persona con cui potevo iniziarla. Ci ha messo poco a dirmi di sì, era un momento di follia perché era maggio 2020, potete immaginare come stavamo. Quello che però ho visto in questi anni e che mi trova molto vicina a quello che dice Massimo è il fatto che noi qua stiamo costruendo un riconoscimento di un valore, a prescindere di come andrà il 10 alle 10, stiamo riconoscendo un valore che abbiamo ma che non ci siamo mai dati veramente, mai tutelato fino in fondo. Ma non parlo ancora prima dell'arrivare all'Italian Sounding, come faceva riferimento il sottosegretario, parlo proprio del valore che hanno le cose che facciamo, che sembrano così scontate. E io in questi anni di campagna, perché questo è stato, che sono 5 più, ho visto un'Italia che poco a poco si è aggregata, poco alla volta, con tutte le nostre contraddizioni, perché il punto è, possiamo anche non andare d'accordo fra di noi, ma poi dobbiamo andare avanti uniti, perché è l'unica cosa che ci fa andare avanti veramente. Per me, se succederà quello che spero, sarà un punto di partenza, un punto di decollo di un riconoscimento identitario, ancora prima che culturale. Certo. E quindi ti dico solo questa cosa. Quando abbiamo fatto il primo numero per lanciare questa cosa insieme con Massimo, lui propose, ti ricordi quando hai proposto l'intervista doppia? Che c'erano due competitor del caffè che adesso non menziono però, ma due veri competitor,
lo dico io, Lavazza e Illy,
e accettarono dopo varie opere di convinzione di fare un'intervista doppia. Ora quello per me è stato il kick off, come si dice, di un evento che porterà Massimo Bottura, Massimo adesso lo dico, e Tonino Cannavacciuolo a preparare un piatto nella stessa scodella, cioè non insieme in cucina, non sto parlando
questa
di
questa notizia,
sì, un po' un'anteprima,
scusami.
Questa è Tonino e Massimo, perché anche Tonino poi è stato uno dei protagonisti degli inizi di questa avventura. Fanno un piatto insieme che unisce il nord e il sud Italia, come Iginio Massari e Salderiso faranno la stessa cosa,
perché insomma c'è un fine collettivo,
perché bisogna mettersi tutti insieme. E però stiamo parlando tanto di uomini, poi parleremo, ci terrei poi a includere anche una signora molto cara.
Chef Bottura, prima di salutarci, sì. Beh, insomma, non stiamo neanche a dirlo perché
15
Sì, no,
sommate sono sommate
tutte. Sì, sì, no, senza dubbio, io mi limitavo a una fotografia dell'uno. Ma il pranzo ideale della domenica a casa, in famiglia, sì. No, per essere anche molto sì. concreti, molto very normal, come diremmo sì. noi, qual è?
Ma dipende che in che situazione, mi dice il pranzo di Natale, il pranzo della domenica. Io sono di Modena, quindi immaginate voi cosa può essere, no?
Tortellini,
apri,
no?
Con del gnocco fritto, salumi, di tutto e di più, la giardiniera, eccetera, per poi passare ai primi piatti, tortellini, tagliatelle, lasagne. Oggi è domenica, quindi arriva la teglia di lasagne sempre a tavola, perché mia nonna, mi ricordo, faceva sempre la teglia di lasagne, per poi bolliti, arrosti, la zuppa inglese, la sbrisolona. Cioè, questi sono i pranzi.
Andrea,
sono
quasi
il mio pranzo.
No, ho la glicemia, ho la glicemia che sta salendo.
Ma io volevo aggiungere una cosa, secondo me, importante.
Prego, chef.
Io volevo aggiungere una cosa importante, perché la differenza di quello era l'inizio di poi del nostro discorso, il punto di svolta. Io e la Maddalena ci siamo trovati a maggio, ci siamo guardati in faccia e poi ci siamo anche detti, però, ma se non riusciamo a coinvolgere le istituzioni non si va da nessuna parte, perché un riconoscimento del genere bisogna coinvolgere le istituzioni. Sì, assolutamente, però io in tutti questi anni non c'ero mai riuscito, perché la cucina è, mi hanno sempre detto che la cucina è commercio, mentre io ho sempre sostenuto che la cucina è cultura, ma non mi è mai stato riconosciuto. Però ad un certo punto la svolta è stata quando il sottosegretario Gianmarco Mazzi mi dice: io voglio organizzare una cena da te, e ha portato quella sera lì il ministro dell'agricoltura, il ministro della cultura e insieme a tutti i collaboratori, e ci siamo ritrovati a parlare di refettori, di quello che è successo a Milano durante l'Expo e di quello che abbiamo fatto, la lotta allo spreco alimentare, il recupero di tutto quello che era, l'essere seduti a tavola insieme, condividere un pasto. E io raccontavo tutte queste storie. Poi da lì a cena abbiamo mangiato tutti la mia cucina, che è una cucina che fa assolutamente riferimento al passato, ma lo guarda il passato in chiave critica,
certo,
mai nostalgica. E quindi la lasagna non era una fetta di lasagna che mangi e digerisci dopo una settimana, ma era solamente la parte croccante, emozione pura.
Chiaro.
E questo era il momento. Ecco, in quel momento ho chiamato la Maddalena e le ho detto: Maddalena, secondo me ci siamo, perché hanno tutti capito che cosa significa sedersi attorno a un tavolo,
sì,
e condividere.
I tempi erano maturi, certo. Ecco, i tempi erano maturi. No, sottosegretario,
sì,
poi andiamo in pubblicità.
Diciamo che per rispondere, poi ha risposto molto bene Maddalena, noi quando loro sono venuti a parlarci del progetto ci abbiamo creduto. Da allora sono passati quasi 3 anni e non so dire quanti chilometri abbiamo percorso, in quanti paesi siamo andati. Il Ministero dell'Agricoltura ha organizzato praticamente eventi in tutti i paesi del mondo, abbiamo fatto milioni di chilometri e ci abbiamo creduto, e lo abbiamo fatto perché vorremmo spingere i nostri connazionali. La dico così, forse un po' enfatico, però la verità è che noi vogliamo spingere tutti gli italiani a crederci, come ci abbiamo creduto noi, e speriamo di arrivare al risultato e che, giustamente come ha detto Bottura, questo sia un punto di partenza per credere nella nostra forza, diciamo, della nostra nazione.
Grazie allo chef Massimo Bottura per essere stato con noi, e ti lasciamo la tua domenica, grazie davvero.
Grazie mille.
E incrociamo le dita.
Sì, incrociamole.
Okay. Incrociamo le dita. 10:43, siete su RTL 102.5, la puntata, l'avevamo detto, particolare dell'indignato speciale. Qualcuno scrive: anche cercare di conquistare il partner con una bella cenetta 2 è una tradizione tipicamente italiana. A fra poco, pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.